Oggi sono particolarmente felice, sì, perché c'è il sole, chi segue Jack sa che sono meteoropatico, ma soprattutto perché di fronte a me c'è una persona a cui questa radio deve un bel po', quindi la introduco subito. Benvenuto Eugenio Finardi, anzi ben ritrovato Eugenio Finardi.
Certo. Io sono il papà di questa radio, sì. Uno dei papà di questa radio. Esatto. Io, Mauro Pagani, Alberto Camerini, Pellicciotti, Grazia Coccia.
Che bello averti qua, che bello.
E giù c'è un, pensa, c'è un mixer che ha 50 anni.
Sì, li festeggia proprio tipo a brevissimo.
E giù di sotto c'è il mixer che usavo io, c'è in una foto storica.
E infatti ti dicevo, fuori onda, poi dopo andiamo a rinnovarla la foto, sì. Per celebrare le chiusure dei cerchi. Dicevamo benvenuti a Jack, subito con Eugenio Finardi per parlare di tutto, sì anche un po' di tutto nel senso di che parleremo di tutto, ma soprattutto del tuo nuovo disco. Ricordo giusto i contatti che sono il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram e direct@popolarenetwork.it per le mail. Se volete partecipare anche voi, se avete qualcosa da chiedere a Eugenio, io ne ho tante di cose. E quindi partirei subito, se sì. Per te va bene. Dunque,
mi alzi appena un leggerino.
Ma certo.
Momento che
guarda, le cuffie se vuoi al volume di fianco.
Le sento alte, ma io in cuffie mi sento meno di te. E siccome tendo a parlare un pochino basso.
Perfetto, eccoci qua.
Ecco,
va bene così?
Così perfetto. È perfetto. Allora, anche se sono sordo.
No, io invece sono proprio uno che urla, per cui bisogna trovarsi a metà strada. Dicevamo, Eugenio, tutto, torni con un disco dopo un bel po'. Con un disco di inediti, ci sono 11 anni in mezzo, e tutto è un titolo davvero impegnativo ed è un disco che si apre con la chiusura di un cerchio e con una missione, quella che hai capito, che l'extraterrestre che ti porta via mi sa che non c'è. In mezzo c'è l'esperienza di vita di un artista, l'esperienza anche di un mondo che è cambiato tanto e sta cambiando in maniera molto veloce negli ultimi anni. Dopo 11 anni, cos'è che ti ha rimesso in moto verso un nuovo lavoro?
Il fatto che stavamo diventando padroni. Questo disco è stato fatto in coppia con Giovanni Giovazza Maggiore, un produttore di cui io ho l'età dei genitori, quindi c'è questa generazione di differenza, che lavora con me da 14 anni, è cresciuto incredibilmente come musicista, e a un certo punto abbiamo costruito un piccolo studio dove lui faceva delle produzioni, io buttavo giù delle idee, e a un certo punto ho visto Get Back dei Beatles, no? Il documentario. Mi sono reso conto della loro etica del lavoro, di come fossero precisi nel trovarsi, ci mettiamo qui e scriviamo un pezzo, no? Aspettiamo l'ispirazione, capito? Facciamoci sì. Un bicchiere di vino o due che magari arriva. No, proprio pam, ci mettiamo lì, ci si siede al piano e si tira fuori un'idea. E con quell'ottica lì abbiamo cominciato a lavorare per vedere, abbiamo detto ci diamo un mese, se esce qualcosa, se esce un pezzo. Ne sono usciti quattro contemporaneamente, che sono poi quasi i quattro primi del disco. E più tante altre idee che poi invece non sono arrivate, non sono passate al filtro, una era negativa, una era, sai queste cose, una non era interessante, sì. Era banale. E quindi abbiamo deciso di andare avanti, siamo andati avanti 6 mesi a costruire questo disco, non una canzone per volta, ma come un unicum che è per quello che alla fine sembra un concept album, magari lo è, perché è tutto nato nello stesso periodo in un momento di interessi particolari, tipo un grande interesse per la fisica quantistica, per la musica stessa. Ho esplorato, ho ampliato tantissimo i miei ascolti, ho imparato ad ascoltare la musica, e questa è una cosa che nessuno dice mai, si può imparare a farsi piacere una musica.
Sono assolutamente d'accordo. L'approccio curioso, no? Porta sempre alla scoperta di qualcosa che in qualche modo ci riguarda, anche in ciò che all'inizio magari percepiamo come enormemente distante. Però la musica è un linguaggio che spesso ha tanto da dire, e quando si approfondisce tendenzialmente si può arrivare ad incontrarlo quel tanto da dire. Dicevamo del fatto che apri con un brano che si chiama Futuro. Uh-huh. Ed è una cosa su cui ti interroghi un bel po' in tutto questo, no? Raccontando anche del percorso di ciò che si è realizzato, delle disillusioni che magari poi invece il percorso ha portato con sé. Ci sono delle frasi che mi hanno colpito e che riguardano anche proprio questo rapporto intergenerazionale. Mm. Perché parlavi del tuo produttore, ma c'è anche tua figlia poi.
Mia figlia che
nel disco
è, ha quasi la stessa distanza di anni dal produttore. Potrebbe essere
cui...
molto giovane, ma potrebbe essere suo padre.
E tu dici, non è facile essere giovani in un tempo innaturale. Soprattutto aggiungi anche perché noi non è che abbiamo granché da insegnarvi, perché intorno c'è il casino, cioè per noi
cioè,
è difficile da capire.
Adesso se io ho qualche problema qui, per esempio come si fa l'autoscatto, non lo so, cioè lo devo chiedere a mia figlia o a Giovazza o a te, mentre una volta gli attrezzi venivano passati dal maestro, dall'anziano maestro, Cimabue lasciava i suoi pennelli a Giotto, no? Oggi cioè, tiri fuori una cassetta bellissima, non so se è vera o no, ma comunque di uno che ha tirato fuori un floppy disk di quelli blu con la copertina di metallo.
Sì.
E il figlio ha detto: ma come hai fatto? Hai stampato l'icona della cosa con una stampante 3D? Cioè,
ecco,
capito?
Sì. Cioè si stanno perdendo cose che per noi erano già simbolo di modernità.
Sì, esatto, cioè stanno diventando...
Esatto.
Capito? E in questo disco in realtà c'è tutto questo percorso, perché per esempio il terzo pezzo, quello più rock, tanto tempo fa, è sulla batteria originale del 1980 di Trappole, di un pezzo che allora... sai, adesso si può prendere tutta, e lì c'erano i primi sequencer, proprio io Battiato, un po' tutti quelli che usavano quelle macchine. Allora c'era solo quella macchina, quindi ha un suono precisissimo, come non so, allora c'era solo la batteria TR-808, adesso è alla base di tutto. Cioè, Missy Elliott ci ha fatto un album solo con i campionamenti.
Esatto, ringraziamo Timbaland. No, comunque è molto interessante questo, anche perché è un concetto che tu espliciti nel disco. Lo fai fin da subito, sempre nel brano Futuro, che io andrei ad ascoltare. Così
dai,
poi ti chiedo anche qualcosa.
C'è una piccola cosa a cui vi chiedo di stare attenti. Siccome nel contempo è nato Suno, che scrive i pezzi, noi abbiamo visto cosa non sa fare Suno, e per esempio non sa fare i tempi dispari, per cui questo pezzo in 7 ottavi.
E così lo freghi.
Che gli da, così li freghiamo, comunque almeno sappiamo, siamo sicuri che è umano, e poi ha uno slego pazzesco, perché toglie il quarto in più, che vedrai,
tira
di più del 4/4.
Futuro.
Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale. Tutto sarà più logico, tutto sarà normale, senza l'imprevedibile intervento naturale. Tutti interconnessi a livello molecolare, nanobiologia nel tessuto cerebrale. Potremo volare con gli occhi delle aquile, capire il canto delle balene. Onde gravitazionali e l'anima degli animali, saper di matematica e fare salti eccezionali, sentire quel che sentono tutti gli altri esseri umani, non aver nemici e non sentirsi mai più strani. Entreremo in connessione con l'universo, il senso dell'amore. Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri, vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale. Canto delle balene. Entreremo in connessione con l'universo e il senso dell'amore.
Questa canzone contiene un sacco di cose di cui parlavamo, tra l'altro, a livello di campioni, fuori onda, a livello di campioni. Sì. Non abbiamo parlato del tempo, ma è davvero un brano complesso, e poi contiene una cosa che tu dici in merito all'intelligenza artificiale e al fatto che andremo incontro a un mondo che da un lato può anche sembrare consolatorio, perché elimina la sorpresa della natura, cioè l'imprevisto della
sì,
natura.
Sì, questo in realtà no, perché io penso che a un certo punto le nanotecnologie, i computer quantici e la nostra stessa evoluzione ci porteranno a contenere, a essere in qua, per cui avremo, quando io dico vedere con gli occhi delle acque, cioè potremo entrare dentro nella mente letteralmente. E a che cosa serviremo noi all'intelligenza artificiale? Serviremo per provare l'emozione, perché sarà un'entità senza alterità, senza ormoni, senza sesso, senza nulla, capito? E d'altra parte a noi potrà dare il contatto reale con gli altri, cioè
esatto.
Uno adesso può sembrare spaventoso poter entrare direttamente nella mente di un altro, leggere la mente di un altro, però cosa fa un telefono alla fine? Ti colleghi con uno in America e gli parli, è una cosa che una volta sarebbe sembrata stregoneria, ti avrebbero bruciato.
Esatto.
No? Che poi non si capisce come mai non c'è ritardo, cioè che questa, è una
questa cosa sì è un mistero.
Perché la velocità della luce è quella che
quella,
quindi
non è, esatto.
Non si capisce, e invece ti chiamano dalla Thailandia e non c'è gap. E queste cose qui sono, secondo me, quello in cui spero, a distanza, io spero che l'intelligenza artificiale ci superi molto in fretta, perché purtroppo l'intelligenza umana proprio in questo periodo non sta dando grande prova di sé, in un momento in cui invece l'umanità ha il potere degli dèi.
Assolutamente.
Siamo in grado di fare cose che tendiamo a fare, a usare per fare male, disgustosamente male.
Sì. Guarda, su questo vorrei poi tornare, perché ovviamente c'è anche questa tematica, c'è anche proprio l'apporto che l'arte può dare alla fotografia del momento umano che si vive intorno. Però prima, per rimanere un attimino proprio anche su quello che si diceva, sulle tecnologie e sul suono, c'è però anche il rischio, e metto lì la parola rischio, di perdere l'imperfezione, che invece in una costruzione musicale, magari in un brano, anche in un brano dei Beatles, può essere quel qualcosa in più che restituisce l'emotività.
Guarda, forse. Se lo vai a vedere traccia per traccia, quante imperfezioni ci sono in questo disco.
Esatto.
No, il segreto è invece fai fruttare l'imperfezione. Per esempio, tu prendi un campione, cioè a un certo punto in un pezzo, un campione dove di là stavano passando l'aspirapolvere, per cui si sente a un certo punto questo non dell'aspirapolvere che si accende, ed è diventato, siccome è in un loop, è diventato, adesso se non lo sento sto male,
e c'è, esatto.
Però se vai a vedere la radice del suono è un aspirapolvere che si accende.
Questa cosa qua è molto bella, come quando si scopre la frase detta a bassa voce in un brano degli anni,
sì,
60, 70, e poi viene fuori magari adesso, perché... però è davvero qualcosa che in qualche modo restituisce anche questo elemento. Tornando invece, no, a quanto si stava dicendo, tu insomma hai cantato anche momenti storici, hai cantato ideali e modi di approcciare la vita in un momento in cui il cambiamento storico era anche auspicato, era portato avanti. In un periodo come questo, in cui, ok, hai deciso di entrare in studio e metterti lì, e sono arrivate le canzoni perché forse dovevano arrivare, quanto conta ancora, ha ancora un peso esporsi musicalmente, tentare di fotografare la realtà per mettere in movimento qualcosa?
Innanzitutto il dato politico, per esempio, di questo disco è che non ci sono canzoni direttamente politiche, perché io non credo che in questo momento ci sia, non credo che ci sia la libertà di esprimere, ma non solo per chi governa o nemmeno per il giudizio dei social, ma perché un certo tipo di atteggiamento verso la realtà è cambiato. Cioè, bisogna svegliare interessi, bisogna appunto creare engagement, se vuoi, no? Predicare non ha più senso, cioè le prediche le fa chiunque, e la parola di uno vale come quella di tutti gli altri, quindi bisogna seminare idee, ideali, ma non ideologie. Le ideologie sono ciò che io ho visto rovinare sogni meravigliosi, utopie, ma anche piccolezze, anche amori, passioni, generi musicali, appassire perché diventavano ideologici a un certo punto e uscivano invece dalla ricerca costante che l'ideale implica, no? Cioè, le idee sono qualcosa che è costantemente in movimento, le ideologie sono il ghiaccio, cioè il congelamento di un ideale.
Quello che poi lo incastra in...
E questo è, se vuoi, se tu dici, ma io no, questo è un disco per adulti, non è un disco per ragazzi, però se contiene un messaggio per i ragazzi è questo: non fatevi ingabbiare, non fatevi mai ingabbiare in un'ideologia, in un assolutismo, in una facile soluzione. Non è così, la verità si svela piano piano, con ricerca, con apertura mentale e con vero spirito rivoluzionario, mi viene da dire, cioè nel senso di essere disposti a rivoluzionare prima di tutto se stessi. È quello che stiamo, che capiamo, che dice, cosa avete capito a 50 anni dal 68, dal 75, dal Parco Lambro, da tutte queste cose? Abbiamo capito che il cambiamento è interiore, è profondo, ma deve essere anche, tanti l'hanno fatto ma solo a livello personale, sai, sono andati in India o vivono in una... invece deve essere vissuto, cioè ci vuole ancora il collettivo. Quello che mi manca dagli anni 70 è l'idea di far parte di un collettivo.
Sì, forse una delle cose che sono cambiate, ovviamente sono cambiate tantissime cose, tra cui i mezzi di comunicazione, che non è una cosa secondaria, perché la questione social, il modo di comunicare che è cambiato, è abbastanza disgregante. È curioso perché si chiamano social, ma in realtà l'accento è su ogni singola persona, è su se stessi alla fine.
Ma io, no? Per esempio, ne sono uscito perché mi fanno male. Cioè, io ci sto male. Cioè, un hater, se la gente dice, ma non pensarci, c'è un cretino alla tastiera.
E invece...
a me fa male lo stesso. Cioè,
è così.
Non mi interessa se uno per la strada mi dà una sberla, non mi interessa se...
È un povero pazzo.
Se è un povero pazzo, la sberla me la prendo.
Te la prendi,
quindi... Non sono disposto a, per cui ecco, non scrivetemi su Instagram, che non so usare peraltro, né su Facebook, non, cioè li gestiscono altri, li uso come canale di informazione per quello che faccio, ci metto anche le foto, certo. Cioè, come si fa, però io non... E li trovo gestiti, appunto, c'è l'algoritmo che palesemente privilegia chi suscita dibattito in maniera provocatoria.
Io volevo citare un altro passaggio di un brano che dice alla radio: ho sentito un sogno che non si è ancora spento. Come muta un sogno negli anni, e che sogno auguri invece alle generazioni che stanno arrivando, quindi per esempio a tua figlia?
Di sentire alla radio un discorso come quello che ho sentito io a 11 anni di Martin Luther King. Mi sto commuovendo a parlarne di Martin Luther King. A me quel...
è così.
Quel giorno ha cambiato la vita. Quindi se adesso... E quegli ideali sono così cambiati, cioè si sono completamente rovesciati. Si dicono delle cose oggi che allora erano impensabili, in tempi molto più bui, nessuno osava dire le cattiverie che si dicono adesso. E questo mi ferisce molto, perché da una parte il sogno di Martin Luther King è realizzabile, in parte è stato realizzato, ma dall'altra parte invece c'è questa voglia di cattiveria che è proprio da tutte le parti, no? Un cattivismo insensato, inutile.
Anche addirittura l'utilizzo di buonismo come insulto. Buonismo non è una cosa positiva di per sé, perché non è la bontà. Sì. Però l'idea che il buono possa essere...
A me hanno detto,
essere...
io ho usato la parola buonismo, no, è diventata una parola di destra. Io lo vedo il buonismo,
sì.
Cioè, non mi sembra di essere, cioè, questo, capito, che rende poi tutto... No, è questo appunto ideale paradiso che poi alla fine fa che tutto cambi, perché tutto,
perché tutto
rimanga
uguale. Comunque hai ragione, tra l'altro forse in quello che si esprime oggi, una volta era impensabile, la cosa che mi spaventa di più, oltre alla cosa in sé, è il fatto che non venga neanche espresso con cattiveria ma con banalità. Cioè viene detto come se fosse una cosa, quindi dico una chiacchiera da bar e poi ci butto dentro una cosa che una volta avrebbe avuto un peso enorme,
sì.
E oggi è quasi...
No, ma infatti, finché non le dice appunto una cosa, cioè il Presidente degli Stati Uniti e crollano,
esatto,
le borse, capito, le pensioni...
Esatto.
Degli...
Sì, o vengono deportate delle persone.
O deportate delle persone, cioè, in catene,
esatto,
in ceppi.
Sì, ed è una cosa di cui quasi ci si vanta. Io voglio chiudere però con un altro elemento, perché c'è un altro brano che a me è piaciuto molto, che è Bernoulli.
Uh-huh.
Perché parla di tante cose, parlavi della fisica prima e c'è dentro la fisica e c'è dentro l'immagine, secondo me bellissima, del volo, che è comunque un'immagine...
Ma c'è anche l'immigrazione.
E c'è l'immigrazione, ci sono dentro tante cose.
Capite? Sì. C'è appunto la, come dire, l'imprevisto della bontà, no?
Esatto.
Di cui stavamo parlando, no? L'ideale che a un certo punto crea cose opposte, no? Adesso per sciogliere il mistero si parla, questo pezzo è nato Flusso di coscienza su una cosa mentre stava accadendo. Io ho insegnato a Giuvazza a fare un aeroplanino come speciale, che un particolare tipo di aeroplano di carta che vola veramente bene. Lo studio all'ottavo piano, per cui ha fatto un volo
enorme.
E c'era questo arpeggio con un foglio di carta, so fare un aeroplano. In quel momento tacco un pettirosso sul davanzale, mi guarda e vola via, che è il testo della canzone, no? Usando la stessa legge che io ho usato per far volare, la legge di Bernoulli per far volare l'aeroplano. E da lì si passa appunto alla metafora del volo, di tutto, però anche di questi uccelli brasiliani, le cocorite che hanno invaso
Milano, esatto,
no? E quindi l'immagine di che si sono adattati perfettamente i piccioni grigi, e poi allora vedi le cocorite, possono essere, non so, sai, i viados, eccetera,
sì,
nell'impiegatura, che vedi grigio impiegato.
Proprio l'immagine.
Ci sono milioni di frattali di cose che possono essere contenute.
Allora, lo stai portando in giro il disco, sì. Tutto, sei partito, tra l'altro le prossime date, il 6 giugno sarai a Sassari, poi Catanzaro, Avellino, fai un bel giro in realtà, poi arrivi a Milano il 9 luglio al Castello Sforzesco, bellissima, bellissima sede. Ti chiedo un'ultima...
Noi lo chiamiamo il Tour Cinder.
Perché
facciamo nord-sud,
esatto.
Nord-sud, in mezzo c'è la rete, no?
Esatto, e voi come palline da tennis. Esatto. Ti faccio un'ultima domanda, poi andiamo ad ascoltare un brano con cui ci salutiamo. E l'ultima domanda è questa, è arrivato dopo 11 anni, si chiama Tutto e nella presentazione si dice che potrebbe essere il tuo ultimo disco. Spero di no, ma a parte questo...
No, ultimo disco di inediti.
Ok, no, poi certo, chiaro, poi. Però come si esce da un disco così? Come arrivi alla fine di questo lavoro?
Guarda, questo è un lavoro che è stato anche abbastanza travagliato, perché l'ho finito, è come fare un figlio, ci sono voluti metti 9 mesi, sì, da gennaio a settembre per arrivare al master, no? Eravamo così felici e sicuri, no? E invece in quel momento molti hanno reagito, all'inizio non riuscivamo a piazzarlo perché era troppo da adulti, oppure non assumono artisti senior. È strano, perché se sei un artista senior è facile che schiatti in fretta, è un'ottima cosa di marketing.
Esatto, però, sai che dischi postumi
sì, sono fantastici.
Esatto.
Per cui capito, era anche un possibile titolo quello del disco.
Il disco postumo.
Comunque, capito, e quindi c'era, ho trovato questo, finché ho deciso di invece di ritirarmi, di pubblicarlo io, e adesso in classifica, decimo nei film, e vedi appunto la mia micro etichetta, no? EF Sounds, SAS, addirittura nemmeno SNR, proprio niente, capito? È in classifica, è una soddisfazione grandissima, proprio Golia, no? Cioè, no, il contrario.
Davide.
Cioè, Davide, ma neanche proprio il bambino che il re nudo.
Esatto, esatto. Eugenio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua, ti ringrazio per un sacco di cose, anche in quanto in qualche modo figlioccio lavorando in questa radio. Andiamoci ad ascoltare Francesca Sogna, che è proprio il brano con tua figlia.
Non è facile essere giovani in un tempo innaturale, con davanti un futuro di cui non abbiamo il manuale. E noi che siamo vecchi abbiamo poco da insegnare, perché anche per noi è tutto nuovo da scoprire. Francesca sogna, Francesca sogna il mare, in California, o spiagge del Brasile, fondare una startup e lavorare da Barcellona, essere felici ed essere sempre una persona buona. Cosa dice la scienza? L'amore è un'armonia. Non chiedo risposte, ma almeno proposte per una direzione. La comprensione di una condizione, la condivisione della stessa emozione. Francesca sogna, Francesca sogna il mare. Francesca sogna, continuerà a sognare, vivere a colori e ritrovare i propri suoni, saper guardare il mondo tutti i giorni con occhi nuovi.
trovarti per sentirmi capita. Perdersi e trovarti per sentirmi capita.